mille voci.
Mattinata monotematica sulla Rete 1, continuiamo a parlare dunque di vaccinazioni, del 2021 delle vaccinazioni, a che punto siamo? Abbiamo iniziato con Modem alle 8:15, dove abbiamo fatto il punto sulla pandemia, un anno circa dall'inizio, poi Uno Oggi e ora mille voci con alcuni ospiti per cercare di fare il punto alla situazione, per rispondere alle moltissime domande che stanno ancora arrivando sul nostro WhatsApp, e perciò abbiamo già diversi messaggi, ne abbiamo avuti tantissimi in tutta la mattinata. Cercheremo poi di rispondere anche a una parte dei vostri interrogativi. Antonio Bolzani al microfono, con Mattia Brioschi in regia tecnica e con Michela De Pedrini in regia telefonica. Un saluto ovviamente cordiale a voi tutti. Allora, dicevo del 2021 delle vaccinazioni, dal 19 dicembre, giorno in cui Swissmedic ha omologato il vaccino di Pfizer-BioNTech, ad oggi si è detto, ma soprattutto si è fatto molto per quanto riguarda la campagna di vaccinazioni antipandemica, che ha preso il via, lo ricordiamo, in Europa il 27 dicembre scorso. In Ticino l'immunizzazione contro il coronavirus è iniziata nelle case per anziani il 4 gennaio scorso, dopo che l'Ufficio Federale della Salute Pubblica ha aggiornato la strategia del caso e ha anche pubblicato le raccomandazioni che indicano i gruppi con accesso prioritario al vaccino. Siamo insomma partiti con le vaccinazioni. Oggi, appunto, dopo quasi un mese dall'omologazione del vaccino di Pfizer, facciamo il punto della situazione, soffermandoci in particolare in questa terza parte di mattinata sugli aspetti scientifici e medici di un ambito che ovviamente lascia aperti ancora diversi punti interrogativi. È lecito, è legittimo, ci sono dei dubbi, ci sono anche delle domande, quindi cercheremo di fare chiarezza. In apertura di trasmissione diamo però un veloce sguardo agli aspetti più organizzativi e logistici per capire come e cosa il Ticino ha fatto, sta facendo e farà nelle prossime settimane. Prima, poco prima delle 11, si parlava del Canton Grigioni, ora andiamo al Ticino, al Canton Ticino. Allora, sentiamo subito Stefano Troiani, buongiorno, benvenuto.
Sì, buongiorno a tutti.
Allora, Stefano Troiani è capo progetto della campagna di vaccinazione cantonale, coordinatore anche delle vaccinazioni nei tre centri cantonali. Allora, si inizia la seconda settimana, si è iniziata stamattina a Rivera la seconda settimana. Come stanno andando le cose?
Beh, le cose stanno andando molto bene per noi. Abbiamo avuto fino adesso 7 giorni di attività operativa molto fluida. La partecipazione della popolazione è stata molto positiva e siamo molto contenti dei risultati.
Allora, si continuerà ancora a vaccinare a Rivera fino a quando? E poi dal 25 gennaio anche negli altri due centri di Tesserete e di Ascona.
Esattamente. Noi a Rivera continuiamo a vaccinare ancora per circa un mese e mezzo, comprendendo gli appuntamenti per la prima e per la seconda vaccinazione di richiamo. E a partire da lunedì 25 di gennaio cominceremo anche ai centri di Ascona e di Tesserete.
Quindi Ascona e Capriasca, altri due centri attivi che si attiveranno dal 25 di gennaio. C'è ancora la possibilità, questa è una domanda importante per chi è all'ascolto, di prenotarsi?
Purtroppo no, questo ormai è limitato dalla quantità di vaccini a disposizione. E quindi quello che possiamo assicurare è, con la fornitura di vaccini, facciamo in modo che sono sempre il più presto possibile a disposizione della popolazione.
Quindi chi si è già vaccinato e chi si vaccinerà, dopo aver ovviamente fatto la sua prenotazione, avrà diritto alla seconda dose, al richiamo, giusto? Negli stessi centri in cui si è vaccinato la prima volta?
Esattamente, i centri rimangono gli stessi per la prima e la seconda vaccinazione. È chiaramente possibile adesso, comunque, per le persone che vogliono ancora vaccinarsi, fare capo ai comuni per annunciarsi nell'ambito del programma di vaccinazione di prossimità.
Quindi si può chiamare al proprio comune, ovviamente la segreteria, il segretario comunale, per capire come verranno organizzati adesso i centri che, suppongo, saranno costruiti, saranno edificati in molti comuni del Canton Ticino.
Sì, l'idea di massima è quella di lavorare con 30 regioni che abbiamo composto, con comuni e studi medici che sono messi a disposizione. e queste regioni, che sono la composizione di alcuni comuni, poi organizzano il metodo che più si addice alla loro configurazione. E sulla base di questo poi metteranno a disposizione della popolazione del comune, che si annuncia al comune stesso, la finestra di vaccinazione dove le persone possono poi registrarsi.
Quindi chiunque con qualsiasi età può già chiamare oggi il proprio comune, oppure c'è un limite d'età?
No, per il momento abbiamo ancora il discorso prioritario, e domani ci sarà un info point di nuovo a livello di autorità per ribadire quali sono le categorie. Quindi adesso stiamo ancora vaccinando con le persone che sono oltre 80 anni e persone che vivono nella stessa economia domestica fino a 75.
Quindi chi volesse chiamare il proprio comune lo può fare, però rispettando queste condizioni, Stefano Troiani.
Esattamente, questo ci aiuterebbe moltissimo per evitare il sovraccarico di telefonate.
Ecco, c'è stato un problema di sovraccarico di telefonate negli scorsi giorni, qualcuno ha detto ha dovuto chiamare 300-400 volte prima di trovare la linea libera. Questo problema era facilmente risolvibile o era inevitabile che andasse così?
Credo che era la soluzione che mi ha adottato, una soluzione pragmatica ed efficace, che ci ha permesso molto rapidamente di distribuire tutti i vaccini a disposizione. Siamo coscienti della difficoltà delle persone a contattare. Purtroppo penso che se avessimo avuto anche il doppio di linee a disposizione, visto l'altissimo interesse per le telefonate, il problema sarebbe rimasto simile.
Stefano Troiani, ancora due considerazioni. La prima, c'è una generale soddisfazione, nel senso che tutti hanno molto apprezzato l'organizzazione, la gentilezza e soprattutto la disponibilità del vostro personale, e quindi questo è sicuramente un ottimo punto di partenza e conforta anche chi sta andando, chi deve andare, chi dovrà ancora andare a Rivera e poi a Ascona e Capriasca.
Certamente per noi è stato un test importante, anche perché non avevamo molta esperienza con questo tipo di situazione. E i centri di Ascona e Tesserete sono quindi, o Capriasca, sono quindi orientati sulla stessa dinamica, la stessa meccanica. L'unica differenza sarà che sono in impianti di protezione civile, ma per il resto le regioni di protezione civile responsabili stanno facendo un ottimo lavoro per ottimizzare tutti i processi.
Benissimo, Stefano Troiani, ultima domanda, quindi è inutile adesso chiamare il numero verde, non vale più la pena perché tanto il posto non c'è più.
Il numero verde rimane attivo, più che altro ci sono delle persone che per questioni impellenti sono obbligate a cambiare i loro appuntamenti, sapendo che la disponibilità è limitata per il semplice fatto che se si cambia un appuntamento spesso richiede anche del cambiamento del secondo, al fine di mantenere il periodo di almeno 3 settimane tra le due vaccinazioni. Quindi possiamo girare 3, 4, 5 settimane, però questo è il limite.
Ok, quindi praticamente dovrebbe chiamare il numero verde solamente chi deve spostare un appuntamento, chi è impossibilitato a venire ad andare in uno dei centri,
esatto,
quando è stato insomma prenotato il suo appuntamento. Però per appuntamenti nuovi no, non è più il caso, chiamare i singoli comuni.
Esattamente, sì, questo penso che sia il messaggio più importante, la ringrazio.
Grazie a lei Stefano Troiani, buona giornata e buon lavoro. Ryan Pedevilla, anche buongiorno anche a lei, capo sezione del militare della protezione della popolazione. Allora, veniamo ai trasporti, al trasporto e alla conservazione delle fiale e dei vaccini. Tutto è andato bene finora?
Buongiorno a tutti, direi che effettivamente abbiamo avuto una situazione ottimale per quanto riguarda il trasporto e l'organizzazione. La Confederazione ha rispettato i termini e questo ci ha permesso di garantire per tempo e con la funzionalità organizzativa pianificata la distribuzione di vaccini.
Quindi nessun tipo di problema per quanto riguarda la logistica, il problema delle temperature, della fragilità anche degli involucri. Sono operazioni delicate, necessitano veramente della massima attenzione e soprattutto di una concentrazione molto elevata.
Esatto, questo ha determinato anche la nostra ferma volontà a voler iniziare il 4 gennaio, quando tutto era effettivamente organizzato, concentrato in persone che erano formate e che tutti i processi fossero stati verificati. Questo permetterà anche in futuro di non avere sprechi, perché sarebbe veramente disdicevole avere situazioni per il quale a colpa di una gestione logistica imprudente si dovesse buttare il vaccino.
Quindi sprechi non ce ne sono stati, ho letto e ho sentito che qualcuno all'interno delle case per anziani, magari anche persone non appartenenti alle categorie di età previste in questa prima fase, magari membri della fondazione, comunque si sono vaccinati per non sprecare fiale preziose.
Ma il principio che abbiamo determinato è che comunque le case per anziani e gli istituti che hanno ricevuto il vaccino hanno prenotato in base alla propria utenza la corrispondente volontà del personale di farsi vaccinare. È altresì vero che è assurdo pensare che ci possa essere uno spreco qualora si dovesse aprire una fiala di 5 dosi. Poi per quanto riguarda l'opportunità o meno, questo non spetta a me definire chi deve essere stato vaccinato o meno, lascio all'ufficio medico cantonale, del farmacista cantonale fare le valutazioni del caso.
Certo, le competenze. Ryan Pedevilla, per quanto riguarda il trasporto, da dove vengono e dove vanno poi concretamente una volta che i vaccini arrivano in Ticino? Proprio una questione molto tecnica, organizzativa.
Partiamo dal presupposto che è una catena che gestisce la Confederazione in primis, quindi loro danno la previsione di fornitura. Questa fornitura viene dapprima confermata, poi c'è l'arrivo presso la farmacia dell'esercito del quantitativo riservato alla Confederazione, ripartito in maniera proporzionale sui domiciliati nel cantone, quindi abbiamo il nostro contingente che è circa del 5% e questo 5% possiamo determinare quando farlo arrivare. Nel nostro caso specifico abbiamo voluto fare una campagna immediata e quindi iniziare immediatamente con la distribuzione del vaccino, quindi just in time, quindi quando viene richiesto viene consegnato, il vaccino arriva in Ticino e poi distribuito laddove è necessario.
Sui camion?
Sono dei mezzi di trasporto organizzati da un'unità specializzata che si garantisce appunto la temperatura adeguata.
Ecco, le temperature adeguate, soprattutto anche i metodi di conservazione, c'è qualcuno che diciamo super partes osserva, controlla, vigila che tutto questo funzioni nel migliore dei modi, che lo spostamento dei vaccini sia conforme alle regole e alle leggi?
Questo vengono fatti tramite aziende che sono già professionisti sul campo, non esiste solo il vaccino oggi per quanto riguarda il Covid, ma tutti gli altri vaccini che comunque necessitano dei tecnicismi in particolare. Quindi sono professionisti e non mettiamo personale che non è in grado, non sa o non ha la formazione per fare queste attività. In seguito però sono tutti macchinari certificati in maniera tale che a livello medico e sanitario ci sono tutti i presupposti del caso. Per quanto ci riguarda abbiamo un doppio controllo per quanto riguarda la temperatura di conservazione dei piccoli quantitativi che abbiamo a disposizione del centro, in maniera tale di essere sicuri che ogni singola dose di vaccino venga scongelata per tempo e gestita nelle giuste condizioni.
Perfetto, quindi ultima domanda, Ryan Pedevilla, tutto finora è funzionato bene, siete coscienti, consapevoli che avete perfettamente la situazione in mano, state controllando, state monitorando e i vaccini arrivano come devono arrivare e come era previsto il loro arrivo.
Esatto, la pianificazione naturalmente funziona benissimo, come ha ben evidenziato Stefano Troiani, è altresì corretto che quando le persone che hanno diritto a questo vaccino rispettano le consegne e le informative nostre del farmacista, del medico cantonale, il tutto si svolge molto più semplicemente che fare pressione magari per una categoria che purtroppo non ha ancora diritto. Io sono cosciente del fatto che ci sono persone che vorrebbero farsi vaccinare, che purtroppo non entrano ancora in questa categoria, ma posso garantire altresì che stiamo facendo tutto possibile affinché ogni persona che desidera essere vaccinato lo possa fare il prima possibile.
Chiarissimo, grazie Ryan Pedevilla, buona giornata e buon lavoro, capo sezione del militare della protezione della popolazione. Grazie anche a lei, così come ringrazio anche Stefano Troiani. Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi logistici, veniamo agli aspetti medici e scientifici. Buongiorno alla professora Alessandro Ceschi, benvenuto.
Buongiorno a lei, radioascoltatori.
Allora, il professor Alessandro Ceschi, lo ricordo, è membro della task force di Swissmedic sulla sicurezza del vaccino, è professore universitario all'USI, all'Università della Svizzera Italiana a Zurigo e a Basilea, ed è anche direttore medico e scientifico dell'Istituto di Scienze Farmacologiche della Svizzera Italiana dell'ente ospedaliero cantonale. Allora, dottor e professor Alessandro Ceschi, si è parlato molto in questo mese di... iniziamo intanto prima di arrivare al termine omologazione, perché mi interessa approfondirlo. Veniamo subito al mese passato, dal 19 dicembre, giorno in cui Swissmedic ha omologato il vaccino della Pfizer, ad oggi. Si è detto e si è fatto molto in questo mese, passi avanti importanti.
Ma direi proprio di sì, i lavori sono cominciati rapidamente e sono stati svolti, per quello che posso dire, per quello che ho potuto osservare, con grande attenzione e con cura. È stata messa in piedi una macchina organizzativa non facile da mettere così in moto, come abbiamo sentito anche da coloro che mi hanno preceduto, quindi passi avanti importanti sicuramente per permettere un inizio ben fatto, corretto della vaccinazione della popolazione secondo le strategie e i gruppi di priorità definiti dall'Ufficio Federale della Sanità Pubblica e dalla Commissione Federale per le Vaccinazioni. Anche gli aspetti di sicurezza sono stati così considerati con grande attenzione per quello che riguarda Swiss Medic e la task force di cui ho il piacere e l'onore di far parte. Sono state fatte diversi preparativi per far sì che tutto fosse pronto, ovvero per quando la popolazione veniva vaccinata, per poter fare un buon lavoro e poter avere una sorveglianza attenta di tutti gli aspetti di sicurezza del vaccino.
Molto bene, professor Ceschi, spesso si è detto di procedura urgente e non ordinaria, invece avete fatto tutto, o meglio, le procedure sono state ordinarie, le procedure di omologazione. Questo è importante, perché si è detto, ma è stato omologato con una procedura urgente.
Sì, la Svizzera ha voluto seguire una procedura ordinaria, parlo di Swiss Medic per l'omologazione. Questo implica che è stato possibile valutare a fondo tutti i dati che erano stati generati nei grandi e importanti, svolti in modo rigoroso, gli studi di fase 3, questi studi che hanno incluso diverse decine di migliaia di volontari, ricordiamo oltre 40.000 per quello di Pfizer, oltre 30.000 per quello di Moderna, i volontari arruolati in questi studi. È stato possibile analizzare a fondo, senza nessuno sconto sui criteri di efficacia, di sicurezza e di qualità, questi dossier che sono stati sottomessi, e la conclusione è quella che sapete tutti, ovvero che questi due vaccini sono stati omologati e possono adesso venire utilizzati.
Bene, poi vediamo come e soprattutto anche cosa c'è in questi vaccini. Professor Diana, la dottor Diana, buongiorno. Alessandro Diana, infettivologo, esperto di vaccini e professore all'Università di Ginevra, benvenuto, buongiorno.
Buongiorno.
Grazie anche a lei per aver aderito al nostro invito. Allora, dottor Diana, lei qualche mese fa era un po' scettico, diciamo, ha detto ma aspettiamo, capisco che qualcuno possa essere dubbioso, possa avere anche qualche legittimo dubbio sui vaccini. Oggi, dopo un mese dall'omologazione del vaccino della Pfizer BioNTech, lei è ovviamente sulla buona strada di una sicurezza e di un vaccino che funziona e soprattutto funzionerà?
Sì, guardi, effettivamente io ad agosto-settembre, se mi avessero chiesto il parere su questi nuovi vaccini a messaggero RNA, avevo alcune esitazioni, ma perché non conoscevo tutto e non avevo nemmeno dedicato il tempo, diciamo, a questa conoscenza. Poi chiaramente da quando abbiamo avuto i primi comunicati di stampa che dicevano per l'appunto che questi vaccini avevano una buona efficacia, e quando sono usciti i documenti della Pfizer e della Moderna, che li ho letti, devo dire, le 100 pagine delle Pfizer le ho lette, sono stato veramente prima di tutto sorpreso da questa efficacia, dal più del 95%, e anche naturalmente, come lo diceva prima, dall'altro profilo di sicurezza. Dunque sì, possiamo essere tutti esitanti, anche i professionisti, credo che bisogna dare spazio e legittimare l'esitazione, ma poi non è tutto, bisogna informarsi.
Perché il dubbio, dottor Diana, è un po' quello di tante persone, ma ripeto, è un dubbio che si può capire, comprensibile, ma questi vaccini sono stati preparati molto in fretta, qualcuno dice troppo in fretta, e quindi, ma attenzione, aspettiamo che lo facciano milioni di persone e poi vediamo l'effetto che fa. Ecco, c'è un po' questo nella popolazione, questo sentire.
Direi nella popolazione, ma anche nell'ambito, sa, dei professionisti della salute. Io ho molti colleghi che mi chiamano, mi chiedono ma cosa devo dire, ma cosa pensi, e credo che sia legittimo. Quello che però dopo bisogna dare le risposte, e qui dobbiamo essere veramente, diciamo, molto molto trasparenti. Gli studi del vaccino, le famose fasi 1, 2, 3, quelle lì non sono state comprensibili, perché avevamo bisogno di decina di migliaia di persone, bisognava sorvegliare quello che bisognava sorvegliare. Quello che ha dato l'accelerazione è stato veramente il lato logistico. Credo come mai le agenzie di omologazione come la Swissmedic stavano seguendo lo sviluppo del vaccino già fin dall'estate, allorché normalmente la farmaceutica, una volta che ha compiuto tutti gli studi, sottomette l'omologazione, dopo aver avuto la validità degli studi, alle agenzie delle omologazioni. Qui tutti hanno lavorato assieme. Abbiamo una pandemia, no? All'inizio dell'anno scorso abbiamo visto che c'era pandemia e credo che questo è stato il frutto del lavoro. Tutti si sono messi al lavoro ed è questo che ha accelerato, diciamo così, in tempi record, è vero che sono tempi record, in meno di un anno, di avere a disposizione uno, due, adesso anche più, tre vaccini, e vedremo se altri vaccini in campo riusciranno anche loro ad avere una buona efficacia e tolleranza.
Il terzo vaccino, però, quello di AstraZeneca, non è ancora stato omologato.
No, in Svizzera ancora non se ne parla per adesso. Siamo già ben contenti di averne due che usano la stessa tecnologia. E vorrei ribadire anche una riflessione, perché sentiamo molto oggigiorno che ci sono dei ritardi, questo dal pubblico, nei media e anche i professionisti. Io ricordo che ad agosto-settembre, quando ero con colleghi, anche esperti, tutti dicevano se avremmo un vaccino al mese di marzo-maggio, saremmo fortunati. E qui magari di ribadire, di dire, lo abbiamo avuto sotto l'albero di Natale questo vaccino, e dunque magari un po' un appello alla tolleranza di noi tutti, pubblico, alla logistica, perché queste vaccinazioni di massa, diciamolo pure così, non le abbiamo mai fatte, e dunque un po' un appello alla tolleranza di dire dobbiamo aspettare un po' il turno, abbiamo sentito prima, ci sono persone che devono calare 300 volte, un po' di pazienza.
Tolleranza, pazienza, apertura e soprattutto anche comprensione, perché è una prima mondiale, è una prima storica per tutti, e quindi inevitabilmente i tempi possono anche ogni tanto allungarsi, si è già fatto tutto molto in fretta. Professor Ceschi, il tema credo di questi giorni, soprattutto di ieri e di oggi, per quanto riguarda il Ticino, per quanto riguarda il Canton Grigioni, è che il virus sta mutando con le sue varianti. In Ticino siamo confrontati con la variante inglese, in Engadina con la variante sudafricana, e allora c'è chi dice il vaccino comunque è inefficace, non risponde.
Ma per fortuna al momento attuale non abbiamo indicazioni in questo senso, anzi ci sono dati preliminari che sembrano dimostrare un mantenimento dell'efficacia del vaccino sulla variante inglese. Si sa che i vaccini sono in grado di suscitare, di scatenare una risposta immunitaria importante, intensa e diversificata, adesso senza entrare troppo nei dettagli tecnici, sia a livello di anticorpi che di cellule del sistema immunitario, e non è così semplice, non basta una piccola mutazione del virus per evadere da questa risposta immunitaria. Quindi per il momento i dati che si hanno sono rassicuranti, sembra che i vaccini continuino a mantenere la loro efficacia anche contro queste mutazioni del virus. Sappiamo anche che se dovesse un giorno presentarsi una mutazione del virus tanto importante e tanto massiccia da riuscire ad evadere la risposta immunitaria generata dai vaccini, queste nuove tecnologie su cui si basano in particolare questi due vaccini che abbiamo adesso omologato in Svizzera, ovvero quelli a base di mRNA, sono in grado di venire adattati piuttosto rapidamente, si parla di alcune settimane, 6 settimane circa, per riuscire a modificare la sequenza di questo RNA e quindi adattarla a questo nuovo virus che speriamo di no dovesse insorgere, e quindi rinnova di nuovo avere un vaccino efficace.
Ecco, speriamo di no, dottor Diana, perché ieri sentendo il dottor Merlani, Giorgio Merlani, il medico cantonale, certo, lui diceva si è tornati o si rischia di tornare indietro di un anno all'inizio di questa pandemia con queste varianti, adesso che siamo partiti bene con le vaccinazioni.
Sì, giusto, credo come collega ho la stessa posizione. L'informazione che abbiamo fino a ora è che sì, abbiamo questa variante, queste varianti che sono molto più contagiosi, anche se non più letali, bisogna ribadirlo, e che i vaccini finora funzionano per queste varianti. E di nuovo, nello scenario, se dovessimo avere una sorpresa che un variante, diciamo, una variante non risponda più al vaccino, abbiamo appunto con questa nuova tecnologia dei vaccini e messaggeri la possibilità di avere un nuovo vaccino in 6 settimane. Dunque, potremmo dire sì, andremo un po' indietro, ma credo magari di essere troppo ottimista, ma non credo che ritorneremo a un anno. E magari qui anche di ribadire che quello che funziona, non lo dimentichiamo, sono appunto le misure dei gesti barriera che dobbiamo continuare ad adottare. E anche di dire che l'effetto della vaccinazione, che è stata una buona notizia, questi li vedremo probabilmente nella seconda metà dell'anno. Gli effetti della vaccinazione non saranno immediati. E dunque possiamo veramente rassicurarci di dire, anche con le nuove varianti, di continuare i nostri gesti barriera e ce la faremo così.
Dottor Diana, dopo la prima dose, quanto una persona è coperta e protetta? Perché ad esempio in Gran Bretagna si è puntato su fare le prime dosi a un alto numero di persone. E c'è anche il professor Remuzzi che in Italia dice, sostiene, ma già la prima dose copre.
Allora, la prima dose copre dal 50 al 70% dopo 2 settimane, ma questa efficacia la abbiamo fino alla seconda dose, che è stata data alla quarta settimana, massimo 6 settimane. L'ipotesi di dare la prima dose a un gran numero di persone, per dire ci accontentiamo, diciamo, di un 50-70% della prima dose, era una buona idea. Però non sappiamo se questa efficacia, l'efficacia, quanto dura dopo la seconda dose. E si pensa che se la seconda dose dovrebbe essere amministrata, per esempio, dopo 3 mesi, come è stato detto in Inghilterra, non è per niente accertato che la protezione anche del 50% sia mantenuta.
Anche con la seconda dose.
Allora, la seconda dose lei dopo riattiverà l'immunità, giusto? E magari qui di dire che per le persone che per una ragione o un'altra non si sarebbero presentate al mese dell'appuntamento 6 settimane dopo, bisogna sempre continuare, ecco, se c'è stata una vaccinazione in ritardo la seconda dose, ma non bisogna volontariamente ritardarla.
Ho capito, professor Ceschi, quindi massimo tra una dose e l'altra, tra la prima dose e il richiamo, 6 settimane, non oltre.
Ma i dati che abbiamo adesso sono soprattutto sul minimo, quindi il minimo è fondamentale mantenere almeno 3 settimane per uno, 4 settimane per quello di Moderna. No, il minimo è fondamentale, non andare sotto questa soglia. Su quando fare la seconda, i dati che abbiamo dagli studi clinici sono appunto queste 3-4 settimane. Adesso il dibattito sul posticipo della seconda dose in parte ha riassunto un aspetto collega Diana, un altro aspetto che scinde la comunità medico-scientifica internazionale è quello del fatto che con una efficacia minore dopo un'unica dose si rischia eventualmente in una popolazione comunque in cui il virus sta correndo molto, come sono quelle alle nostre latitudini, ovvero il virus è molto presente nella popolazione, eventualmente anche di correre il rischio di selezionare delle varianti mutate del virus. Per questo e per il momento la Svizzera e diversi altri paesi, la maggior parte dei paesi a livello globale, hanno deciso di non adottare la strategia che è stata adottata in Inghilterra di somministrare un'unica dose e poi dopo 3 mesi un'ulteriore dose. Quindi restiamo che in Svizzera si fa la seconda dose, quindi il richiamo dopo 3-4 settimane, dopo se si per un motivo impellente si è costretti a rinviare di un'altra 1 o 2 settimane, non, verosimilmente non succede assolutamente niente, però di base si rimane con questo schema.
Ho capito, e il contenuto della fialetta è uguale, la prima prima dose è uguale alla seconda, non cambia nulla. E perché, perché, professor Ceschi, non si può fare il richiamo dopo una settimana e mezzo o due? Succede, ci sarebbe un problema a livello di salute?
È troppo presto, semplicemente non sarebbe ideale per i tempi che il corpo umano ha bisogno per montare una risposta immunitaria adeguata.
Ho capito. Senta, professor Raceschi, si è detto anche che il vaccino a mRNA, che è la molecola principale, che dovrebbe anche trasportare, così si dice, le istruzioni, le informazioni, qualcuno dice, ma modifica il nostro codice genetico, quindi il vaccino è pericoloso.
No, è sbagliato, per fortuna è sbagliato. L'mRNA è questa sequenza di RNA messaggero che entra nella cellula ma non entra nel nucleo, quindi non entra a contatto con il materiale genetico dell'individuo. Nella cellula, nel citoplasma, passa attraverso degli organelli, diciamo così, che lo trasformano in proteine e che sono poi questa proteina di superficie, queste specie di chiodi che ha sulla sua superficie il virus e che sono poi quelle proteine che stimoleranno il sistema immunitario dell'individuo a sviluppare una risposta immunitaria agli anticorpi, ma questo materiale non entra nel nucleo e quindi non entra in contatto e non interagisce col materiale genetico.
Questo è importante. Dottor Diana, quindi è diverso questo vaccino rispetto, non so, a quello che lei fa ai bambini, tipo quello della rosolia o della parotite?
Sì, sono nuovi vaccini, proprio una nuova tecnologia che conosciamo da 10 anni, questa tecnologia, anche un po' di più, ma nuovi vaccini. Finora avevamo vaccini che erano detti vaccini vivi attenuati, come quello della rosolia che citava, dunque il virus era intero ma attenuato, oppure i vaccini inattivati, dove già si purificava una proteina, per esempio in laboratorio, quella del tetano per esempio, e che si iniettava nel muscolo. La novità proprio di questa tecnologia mRNA è una sorta di codice proprio che istruisce la nostra cellula a produrre una proteina. E questa crisi ha dato, secondo me, un lancio allo sviluppo di questa nuova tecnologia mRNA, probabilmente di 10 anni, e ci stiamo già tutti chiedendo se non sarà la nuova tecnologia che sarà usata in vaccinologia e che potremo usare magari anche per altri vaccini molto più convenzionali, ma questo lo vedremo più in là.
Adesso cominciamo a concentrarci sulla pandemia, perché già questa ci occupa e preoccupa. Saluto e introduco anche Manuela Varini, biologa e presidente della Società Ticinese di Scienze Naturali. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno.
Allora, lei ha ascoltato pazientemente quanto dicevano i due esperti. Manuela Varini, io lo chiedo alla scienziata, biologa e presidente della Società Ticinese di Scienze Naturali. Si parla di tolleranza verso la scienza. La scienza non può risolvere, non può dare delle risposte esatte ad ogni domanda.
Sì, diciamo che l'opinione pubblica di solito ha un parere un po' ambivalente verso la scienza. Da un lato ci si aspetta che trovi tutte le risposte subito, a volte anche con una certa impazienza, come è stato fatto notare prima. Dall'altro c'è una certa diffidenza, appunto, quando magari non sono stati fatti dei percorsi molto lunghi per trovare delle soluzioni, come in questo caso. È vero che un vaccino di solito viene sviluppato in 10-15 anni di lavoro, però grazie a quanto è stato detto prima, quindi a questa collaborazione, a questa accelerazione dei tempi senza fare compromessi sulla sicurezza, chiaramente si è arrivati a un risultato strabiliante. Quindi in realtà quello che è stato fatto in quest'anno è veramente eccezionale, qualcosa che non è mai stato visto in precedenza, e ci fa notare come nei casi di emergenza con la dovuta motivazione, collaborazione e risorse messe a disposizione, i passi che si possono fare sono notevoli. Si deve anche far notare che in realtà ci sono tantissimi vaccini candidati al momento in fase di sperimentazione, ce ne sono 60 in fase di sperimentazione clinica e più di 170 in fase preclinica. Questo fa vedere come veramente tutti ci si è concentrati al 100% su questa emergenza. Dopo è chiaro che molte risposte in realtà non possono ancora venire date, per esempio legate a degli eventuali effetti collaterali su più anni. È chiaro che avendo fatto uno studio più a breve termine, per questo non abbiamo ancora delle risposte.
No, poi torniamo, Manuela Varini, sì. Però è importante capire che, vedendo anche i moltissimi messaggi che stanno arrivando, è importante capire e soprattutto anche accogliere lo scetticismo da parte di chi vuole essere più in chiaro, vuole più informazioni, chi ha qualche legittimo dubbio. Allora, lei che lavora nell'ambito scientifico capisce anche che c'è chi è più dubbioso e più scettico?
Assolutamente sì, io insegno anche, quindi queste discussioni le ho fatte anche con le mie classi, e c'è effettivamente molto scetticismo proprio dovuto al fatto che questi vaccini sono stati elaborati molto velocemente, e quindi c'è questa malfidenza che è anche innata, è anche naturale, verso quello che c'è di nuovo, che non si conosce ancora bene, e su degli eventuali possibili effetti collaterali. Però è proprio importante fare una campagna di sensibilizzazione, come anche voi state facendo, certo, brillantemente tramite le vostre trasmissioni, per fare chiarezza e per spiegare, come hanno appena fatto gli altri invitati, tutto quello che è legato alla sicurezza e all'efficacia di questi vaccini. Quindi è chiaro, è inevitabile che in una situazione del genere i dubbi, le domande, le paure profonde a livello emotivo siano grandi, ed è importante capire, quindi è importante fare le domande e andare a cercare le risposte, perché si parla della nostra salute, quindi è chiaro che è un aspetto molto personale, e una persona deve essere convinta delle scelte che fa legate al proprio corpo,
certo,
alla propria salute.
Poi la ricoinvolgo, Manuela Varini. Intanto, dottor Diana, so che deve scappare lei, le posso fare ancora due domande?
Certo.
Perché è un po' di fretta, comunque grazie mille per essere stato con noi. Allora, si dice anche che l'immunità dura poco tempo, quindi il vaccino è inutile perché non si è ben capito quanto durerà l'immunità. Vogliamo far chiarezza?
Allora, la chiarezza per l'immunità, abbiamo visto che gli anticorpi, proprio i soldati, diciamo così, certo, contro questo virus, possono declinare dopo 6 mesi, e lì avevamo detto magari l'immunità dura 6 mesi. Ci sono stati altri studi però che hanno dimostrato che anche nelle persone che hanno gli anticorpi che vanno un po' giù, di essere comunque protetti con l'immunità, perché abbiamo misurato quella che si chiama l'immunità cellulare o l'immunità memoria, è molto più, non entro nei dettagli. Dunque sappiamo che oggi, perché stiamo seguendo tutte le persone che sono state ammalate, la stragrande maggioranza sono protetti anche fino a 8 mesi, magari sarà anche di più. Dopo vedremo se questa immunità è mantenuta dopo un anno, dopo 2 anni, e se bisognerà fare un richiamo, per esempio, col vaccino o meno. Di quello che sappiamo col vaccino, adesso abbiamo, diciamo così, dei dati, siamo a 4 mesi di tutte queste persone vaccinate, e sappiamo che comunque la protezione del vaccino a 4 mesi ce l'abbiamo, la seguiremo questi prossimi mesi, ma abbiamo già, si prevede che l'immunità di questi vaccini sia, prima di tutto, come la malattia naturale, se non superiore, perché già abbiamo alcuni dati, non c'è ancora grande evidenza, dunque lo dico solo veramente, sono dati di osservazione, che quando si usa il vaccino gli anticorpi sarebbero a un livello un po' più alto, diciamo così, che quelli che sono indotti dalla malattia naturale. Dunque tutto è al verde per dire che i vaccini sono una buona arma per combattere questa malattia, e che avremo una buona immunità che probabilmente durerà per mesi, ma questo avremo bisogno del tempo per confermare quello che stiamo dicendo.
Però allora l'anno prossimo, magari in dicembre, quest'anno oppure l'anno prossimo in gennaio, dovremo rifare un'altra vaccinazione? È pensabile, ipotizzabile,
sì,
questo scenario?
È completamente pensabile, è un po' come l'influenza, no? Conosciamo, sappiamo che ogni anno dobbiamo fare anche noi l'influenza perché c'è la mutazione di questo virus. Sappiamo anche che il virus che causa la Covid, il SARS-CoV-2, lui ha delle mutazioni, ma fino a 2-6 volte meno del virus dell'influenza. Dunque questa ipotesi che noi perderemo, per esempio, l'immunità o altro, non è esclusa, e vedremo per l'appunto se avremo bisogno di un richiamo, per esempio, che sia dopo un anno, che sia dopo 2 anni. Ma per adesso non abbiamo ancora dati per poterlo confermare.
Certo, una cosa ancora in divenire. Ultima domanda, dottor Alessandro Diana, gli effetti collaterali, poi sono anche le domande che il pubblico pone, sì, il rischio di avere degli effetti collaterali più o meno gravi e più o meno duraturi.
Esatto, allora parliamo degli effetti collaterali gravi, perché ne abbiamo parlato. Conosciamo già anche un po' più di una ventina di persone che hanno fatto delle reazioni allergiche grave. Tutte queste persone erano conosciute per avere già un'allergia e avevano addirittura, molti di loro avevano l'adrenalina con sé, e tutte queste persone sono sopravvissute. Non c'è nessuna persona che ha fatto un'allergia grave che sia deceduta. Questa è già una buona, diciamo, una notizia da mettere in prospettiva. Gli effetti collaterali molto più frequenti, e ce ne sono, anche se sono, diciamo, di grado molto molto basso, sono appunto nelle 24-36 ore dopo la vaccinazione, persone che accusano dolori alla testa, dolori al sito dell'iniezione, ma sono anche effetti collaterali che ci danno prova che il nostro sistema immunitario sta lavorando, no? Perché dopo la produzione della proteina S, come dicevamo prima, i nostri soldati, il nostro sistema immunitario deve allenarsi per fare appunto questi anticorpi. Dunque, per fortuna, il profilo di sicurezza è veramente molto alto, abbiamo veramente un'incidenza dell'allergia, adesso siamo più a di 30 milioni di persone che hanno avuto questo vaccino, e sì, ci sono delle allergie gravi. E per le persone che hanno un'allergia grave di consultare il loro medico curante, di vedere se sono, mettendo i pro e i contro, eligibili appunto per questa vaccinazione.
Però uno deve saperlo di aver già delle allergie, perché se non lo sa, effettivamente lo sperimenta col vaccino.
Allora, quello è anche possibile, ma quello che abbiamo visto delle allergie a questo vaccino, che poi non è altro anche un'allergia, pensiamo alla componente, alla gocciolina d'olio, diciamo così, che protegge le mRNA, questi prodotti si trovano già nei prodotti alimentari e farmaceutici, e visto che la popolazione che stiamo vaccinando è piuttosto una popolazione adulta, è presumibile che queste persone siano già conosciute per queste allergie, e dunque sappiamo già, sono tutte persone che hanno avuto degli antecedenti, e dunque siamo veramente confidenti di dire che una persona che non ha mai fatto allergia non dovrebbe presentare problemi. Ma anche se lo dovesse, ci sono tutte le disposizioni per poter combattere, rispondere, diciamo così, all'allergia, che sia con l'adrenalina o con un antistaminico.
Dottor Alessandro Diana, infettivologo, esperto di vaccini e professore all'Università di Ginevra, grazie mille per la sua gentilezza, per la sua competenza e per la sua disponibilità. Grazie mille, è stato chiarissimo e soprattutto importante è stato il suo intervento per il nostro pubblico. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci.
Grazie. Professor Ceschi, allora torniamo anche con lei sul tema dell'immunità e degli effetti collaterali. Sono temi che preoccupano il pubblico, allora come tranquillizzarlo il pubblico?
Ma sul tema degli effetti collaterali penso di poter dire, confermare quanto ha detto il collega prima, che i dati che si avevano dagli studi clinici ampi svolti su diverse migliaia di volontari non hanno rilevato niente di grave. Fondamentalmente erano, come detto, reazioni avverse piuttosto blande, autolimitate, che passavano da sole o con un po' di paracetamolo dopo qualche giorno. Dopo l'inizio della vaccinazione sulla popolazione, quindi diverse migliaia, anzi parliamo di milioni di cittadini, è l'unica cosa, l'unico evento che è emerso di rilevanza chiara finora è quello delle reazioni allergiche, severe, le reazioni allergiche di tipo anafilattico, che però appunto abbiamo visto finora essere rare. Si parla di un caso su 100.000 vaccinati, quindi un evento molto raro. Ci sono delle chiare indicazioni che abbiamo su come identificare prima di una vaccinazione queste persone, quindi a quali persone non raccomandare una vaccinazione. Nel caso in cui questo evento dovesse sfuggire, diciamo, questa identificazione precoce, tutte le vaccinazioni vengono eseguite in un contesto medicalizzato con personale che è in grado di reagire e sa trattare un'eventuale reazione allergica che dovesse presentarsi. Quindi penso di poter dire che anche su questo fronte la conoscenza è buona e siamo quindi tranquilli.
Professor Ceschi, si parla di immunità di massa spesso e volentieri. Allora io le chiedo, l'immunità di massa si raggiungerà perché molte persone si vaccineranno oppure perché il virus scomparirà?
Allora, va detto che l'immunità di massa o l'immunità di gregge non è il focus attuale della campagna di vaccinazione. Il focus attuale è quello di vaccinare le persone vulnerabili, ovvero coloro che sono a rischio di fare un decorso grave, eventualmente letale, della malattia, e proteggere queste persone quindi da una malattia grave. Il secondo scopo è quello di proteggere il sistema sanitario da un sovraccarico, proprio perché le persone che si ammaleranno diminuiranno e perché anche gli operatori sanitari potranno essere protetti, vaccinati e quindi protetti dalla malattia. Lo scopo del raggiungimento eventuale di un'immunità di gregge è uno scopo che ci si è prefissati per più in avanti, per tra alcuni mesi, perché questo presuppone la vaccinazione di una quota molto importante della popolazione. Si parla di un 60-70%, è una cifra che dipende dall'efficacia dei vaccini, che adesso sappiamo essere molto alta, e da un paio di altri elementi tecnici. Questo si potrà discuterlo solo, direi, a primavera inoltrata, quando sapremo effettivamente che quota della popolazione saremo riusciti a raggiungere.
Molte persone, professor Ceschi, ci scrivono e ci dicono: abbiamo fatto il coronavirus, ci siamo ammalati, dobbiamo fare lo stesso la vaccinazione? Quando, dopo quanto tempo?
Sì, è una buona domanda sicuramente. Quello che si sa al momento attuale è che una vaccinazione dopo aver fatto la malattia non espone l'individuo a nessun rischio aumentato di eventi avversi, quindi la vaccinazione si può fare, è anche raccomandata perché discutevamo prima della durata di una protezione da una nuova infezione dopo aver già fatto l'infezione, che sappiamo adesso non essere illimitata, quindi è sicuramente raccomandabile una vaccinazione anche per coloro che hanno già avuto la malattia in passato. In questa fase particolare in cui ci troviamo di carenza di vaccini, sapendo che c'è comunque una protezione dell'individuo sufficiente per circa 3 mesi, almeno 3 mesi dopo la malattia, si raccomanda di aspettare 3 mesi con la vaccinazione.
Ho capito. Altra domanda di carattere tecnico: la prima dose è fatta con la Pfizer e la seconda con il vaccino Moderna? No, non è possibile, si deve assolutamente mantenere lo stesso vaccino, non si può cambiarlo tra una dose
Corretto.
E l'altra.
Corretto, si raccomanda di mantenere lo stesso preparato.
E questi preparati, questi vaccini vanno bene per tutti i tipi di persone, anche per chi ha delle patologie particolari o delle malattie pregresse, oppure un vaccino è più indicato magari per certe persone a rischio?
Ora, con i due vaccini che possiamo utilizzare in Svizzera, i due vaccini omologati a base di mRNA, le indicazioni e le precauzioni sono molto simili tra i due vaccini, quindi non c'è una discriminazione, una differenziazione da fare su questo fronte. Ci sono delle precauzioni o delle cose di cui è necessario tener conto per entrambi i vaccini. Penso, è difficile adesso fare un discorso molto generale, si dovrebbe entrare nelle singole patologie, ma sto pensando ad esempio alle donne in gravidanza, persone che sono affette da una malattia che indebolisce il sistema immunitario o che sono trattati con farmaci immunosoppressori. Ecco, ci sono delle raccomandazioni che si può dare a tutta una serie di persone, ma non c'è una differenza sostanziale tra i due vaccini su questo fronte.
Ho capito, abbiamo ancora due argomenti, vorrei sentire sia Ceschi sia Manuela Varini. Manuela Varini, Marini, cominciamo con lei, con le teorie complottiste, con le fake news, come bisogna confrontarsi, che tipo di reazione bisogna contrapporre?
Beh, sicuramente molto difficile distinguere per un po' per chiunque quali sono delle informazioni corrette, scientificamente provate, da delle informazioni sbagliate, quindi sicuramente è molto complesso. Il ruolo di società come la nostra, società di scienze naturali, ma anche dell'ente pubblico e di altre organizzazioni che lavorano in ambito scientifico, è quello appunto di fare una divulgazione scientifica e di indirizzare, di aiutare a fare queste distinzioni e far capire appunto la necessità anche di affidarsi a studi effettuati in maniera competente, seguendo il metodo scientifico e da enti preposti adeguati. È chiaro che in un clima di paura se ne sentono un po' di tutti i colori ed è molto facile far presa sulle persone,
eh sì,
sulle paure, e quindi appunto al di là di quelle che sono fake news, da quelle che sono le informazioni corrette, scientificamente provate, è comunque importante non farsi prendere da questo vortice che aggrava semplicemente la situazione, quindi cercare di mantenere comunque un atteggiamento un pochettino distaccato, e quando siamo bombardati, come ormai è da un anno, siamo bombardati da notizie preoccupanti, cercare veramente di trovare un certo tipo di calma,
un giusto
interiore.
Distacco.
Esatto, un giusto distacco, e andare ad approfondire un po' meglio. Oppure semplicemente, io ho sentito di tantissime persone anche durante il lockdown che a un certo punto hanno chiuso, prima ascoltavano di tutto, di più, tutte le informazioni, a un certo punto hanno detto non ascolto più il telegiornale, non seguo più le notizie perché è troppo, vado in tilt. E quindi è anche una questione di proteggersi da questo bombardamento.
Certo, di selezionare e di capire cosa sì e cosa no. Manuela Marini, ci stiamo avvicinando alla chiusura della trasmissione, perché poi vorrei sentire ancora il professor Ceschi. Lei è a contatto quotidiano con i giovani, è insegnante di biologia, i giovani e i vaccini, che tipo di approccio hanno?
Beh, come menzionavo prima, sono un po' titubanti, hanno tante domande, un po' come il pubblico, sono più o meno le stesse che sono uscite adesso durante questa trasmissione, che sono assolutamente legittime, domande alla quale appunto gli invitati hanno risposto in maniera molto competente, e sono le risposte che diamo anche noi a scuola, e che permettono sicuramente di tranquillizzare. Bisogna comunque sottolineare sempre che la scienza purtroppo non ha tutte le risposte, ne ha tante, ma in alcuni casi ci sono scoperte che devono ancora venire definite, o semplicemente cose che faremo fatica a scoprire. Quindi è chiaro che da un certo lato bisogna avere fiducia, bisogna rimanere critici, ma anche affidarsi un po' al parere della comunità scientifica internazionale. Anche il fatto che adesso ormai si diceva 30 milioni di persone hanno fatto il vaccino e le reazioni allergiche gravi erano solamente una ventina, dovrebbero comunque tranquillizzare le persone e far capire che è importante, insomma, anche per la lotta a lungo termine,
certo,
a questo virus, di dar fiducia alla scienza, al mondo scientifico e a questi vaccini.
Anche perché si sta sperimentando strada facendo, è inevitabile che al momento la situazione è questa. Professor Ceschi, vaccino obbligatorio per tutti è una buona idea? Vaccino facoltativo o magari anche un passaporto per accedere a determinate cose, determinati servizi? Ho fatto il vaccino, quindi posso, non l'ho fatto, non posso andare, non posso entrare.
Sì, il tema della vaccinazione obbligatoria fortunatamente non è un tema attualmente, perché sarebbe sicuramente una sconfitta, non è ciò che vogliamo nessuno, penso, della comunità medico-scientifica, la popolazione stessa non vuole arrivare a questo punto, ma non sembra neanche essere il tema che ci si dovrebbe porre attualmente, perché c'è a contrario una con piacere vediamo un forte interesse da parte delle persone, adesso coloro che hanno questa priorità, ovvero le persone vulnerabili, lo vediamo anche all'interno degli operatori sanitari, negli ospedali, un forte interesse ad essere vaccinati, quindi minimamente non è per niente questo il problema, anzi siamo piuttosto nella situazione in cui non riusciamo purtroppo a causa di dosi ancora limitate in questa fase iniziale della campagna di vaccinazione a vaccinare tutti coloro che vorremmo, quindi meglio così direi.
Il tema passaporto vaccinale?
Sì. È un tema complesso, sicuramente adesso quello che si fa è registrare su queste piattaforme messe a disposizione dall'Ufficio Federale della Sanità Pubblica l'avvenuta vaccinazione e ecco, questo è è quanto si fa.
È un primo passo.
Esatto.
Grazie mille anche al professor dottor Alessandro Ceschi, membro della Task Force di Swiss Medic sulla sicurezza del vaccino, professore universitario all'USI della Svizzera Italiana, all'Università della Svizzera Italiana, a Zurigo e a Basilea e anche direttore medico-scientifico dell'Istituto di Scienze Farmacologiche della Svizzera Italiana, dell'ente ospedaliero cantonale. Buona giornata e buon lavoro. Grazie anche a Manuela Varini, grazie mille Manuela per le tue importanti riflessioni, soprattutto mi raccomando in bocca al lupo, buon lavoro con i giovani, perché i giovani devono essere anche un po' convinti, giusto?
E senz'altro diciamo che hanno bisogno di sicurezza, ma come tutti.
E di un po' di ottimismo.
E di molto ottimismo.
Di molto ottimismo, bene.
Molto ottimismo.
Devo chiudere, io ringrazio davvero tutti gli ospiti che sono stati con noi questa mattina, in questa mattinata speciale di Rete 1 dedicata al tema delle vaccinazioni. Era importante far chiarezza, era importante rispondere alle tante domande che arrivano e continueranno ad arrivare. Io vi ringrazio per la partecipazione e per la fedeltà nell'ascolto e vi auguro una buona continuazione di giornata.
Mille voci.